50 مره في الشاطئ دي
Non solo cuore, dal romanzo Sull'oceano di Edmondo De Amicis. Riduzione, adattamento e lettura ad alta voce di Michele Neri. Quinta ed ultima puntata.
La giornata del diavolo.
Quel giorno gli emigranti erano affollati verso Poppa e guardavano le porte del salone e i passeggeri di prima con un occhio più torvo del consueto, in cui si leggeva che quella mattina ci avrebbero fatto peggio che delle spostature. Perché, insomma, eravamo noi che rubavamo loro tanta parte del piroscafo, ingombrando noi soli, tra mendicento, quasi altrettanto spazio di quello che occupavano essi, che erano un popolo. Eravamo noi che ingollavamo tutti quei piatti fini che si vedevano passare due volte al giorno, di cui ricevevano il fumo nel naso. E per noi correvano e si affaccendavano tutti quei camerieri in vestito nero, mentre essi erano costretti a rigovernarsi le gabelle all'acquaio e a tender la mano in cucina come mendicanti. Essi erano stufi. Alla fine di quel lungo contatto forzato con l'agiatezza spensierata di sentirsi come pigiati nella propria miseria, dentro a quella gran piccionaia piena di stracci e di cattivi odori. E non potendo picchiare noi, si picchiavano fra loro. La mattina dopo, tutti si salutarono sul cassero con le stesse parole allegre. Ancora tre giorni? Siamo agli sgoccioli. Dopodomani, dunque. È singolare. Quella benevolenza insolita fra i passeggeri nasceva in gran parte dal pensiero di essere tra poco liberati per sempre gli uni dagli altri. Il tempo era buono. L'aria tiepida, la prua pareva un villaggio in festa. A un dato momento salì sul cassero il genovese, fregandosi le mani, e disse, passando: «Il barometro s'abbassa!» Altre volte aveva dato giù a un tratto il barometro, ma il mare non si era rabbuffato. È dal mare quello che si dice del popolo, che quando si vede in calma non si capisce in che modo ne possa uscire, come non pare possibile che s'abbia mai a racquetare quando si vede in furia. Il velo dell'orizzonte, peraltro, s'andava facendo più alto e più fitto. Era ora una grande fascia di vapori grigiastri che stava per coprire il sole, e il mare, di color turbido, si increspava. Passeggeri si erano avveduti tutti del cambiamento. I lettori avevano chiuso i libri, tutti si erano alzati da sedere e guardavano l'orizzonte con quello sguardo che si fissa in viso a uno sconosciuto, il quale ci si presenti per trattare di un affare grave. Un lampo e un borbottio di tuono lontano, a cui tenne dietro subito un movimento brusco di rullio, provocando qualche esclamazione. «E ora? Che cos'è questo? Si incomincia male!» Le signore cercavano con gli occhi il comandante. Lo spettacolo, infatti, pareva che non si volesse far molto aspettare. Il nuvolone c'era già quasi sopra sul capo e altre nuvole accorrevano velocemente, alcune delle quali lunghe e sottili ci passavano sopra a volo così basse che parevano che toccassero l'alberata. Il vento intanto si faceva più forte e il mare principiava a ondeggiare e il piroscafo a ballare più che fino allora non avesse mai fatto, tanto che tutti dovettero afferrarsi ai parapetti e ai sedili. Qualcuno, però, non credeva ancora che ci sarebbe stata tempesta. «Non è che un piovasco!» diceva. Ma quelli che avevano già fatto molti viaggi scrollarono il capo strizzando un occhio. Quando, voltandomi a guardare sul ponte, vidi accorrere intorno al comandante ufficiali, macchinisti, marinai, camerieri e il comandante gesticolare come se desse ordini premurosi e poi tutti sparpagliarsi di corsa da varie parti e gittarsi ad assicurare le lance, a fermare le stie, a chiudere le boccaporte con furia precipitosa, aprendo a spintoni la folla che fuggiva sotto i primi spruzzi del mare, allora, dico la verità, cercai in me l'artista e non ce lo trovai più. Mi parve anzi che fosse già scappato da un quarto d'ora. I lampi spesseggiavano, il tuono brontolava più forte. Guardai intorno a me. C'erano già dei visi pallidi, ma in alcuni la curiosità, in altri l'avversione ad andarsi a chiudersi in camerino, prevalevano ancora. Le signore si stringevano al braccio dei mariti. Gli uomini si tastavano a quando con un'occhiata, ciascuno pigliando animo e alterezza dalla faccia dell'altro, che gli pareva più brutta di quella che supponesse la sua. A un tratto passò sul cassero uno spruzzo violento e si intese un «Oh, mon Dieu! Addio! Aiuto!» Nello stesso punto salirono correndo quattro marinai a portar via i sofà e le seggiole. Poi arrivò il commissario gridando «Sotto, signori! Si chiude il salone! Si spiccino! Sotto! Sotto!» Ebbi appena il tempo di vedere le punte degli alberi che descrivevano per aria dei grandi archi di cerchio e un infernale rimescolo di gente alla porta del dormitorio di terza e fui spinto nel salone. Una signora inciampò e cadde attraverso all'uscio. Per un momento m'apparì sulla piazzetta del commissario come ravvolto in una nuvola d'acqua e sentì il nitrito lontano d'un cavallo. L'uscio fu chiuso e nello stesso tempo uno scroscio formidabile e vicinissimo del fulmine e uno spaventoso movimento di fianco del piroscafo che sbatté i passeggeri parte sul tavolato e parte contro le pareti tolsero l'ultimo dubbio a chi poteva ancora averne. Una tempesta. La maggior parte, afferrandosi ai tavolini e alle seggiole fisse delle mense e barcollando come feriti al capo, si diressero verso i camerini. Altri si buttarono sui divani. Alcune signore piangevano. Lo strepitio del bastimento e del mare copriva le voci. Pareva quasi notte. Nella mezza oscurità dei corridoi, dove tutti cercavano brancoloni il proprio camerino, urtandosi malamente gli uni con gli altri, intravidi dei visi decomposti di condannati a morte, che a primo aspetto non capivo chi fossero. Quando arrivai al mio covo, suonavano già qua e là i primi rantoli di mal di mare. Delle voci di pianto chiamavano le cameriere, gli usci sbatacchiavano con fracasso, le valigie e le cassette danzanti urtavano contro i tramezzi. Era il disordine, il vocio strano e lugubre che si sente entrando in un manicomio, dove tutte le consuetudini della vita sono sconvolte. Un movimento subitaneo di beticeo mi gettò nel camerino come un sacco. L'uscio si chiuse da sé, un lampo m'abbagliò e un pensiero improvviso mi acchiacciò il sangue. Se non uscissi più di qua dentro, mi sentii in una solitudine immensa come se mi fossi chiuso da me nella tomba. Ma il poderoso corpo del Galileo non aveva patito altri danni e non s'era arrestato un minuto. E a quella notizia rinasceva e si vedeva risplendere negli occhi di tutti il sentimento già umiliato dell'orgoglio umano. La fede ardita nell'opera dell'industria e della scienza dei propri simili, sulla quale, quella immane forza dell'oceano ostile non aveva potuto far altro che minacce e insulti, di cui appena ci eravamo accorti e che già erano dimenticati. E non di meno, all'aprirsi della porta della sala, che equivaleva al permesso di uscire, misero tutti un sospiro di soddisfazione, come se allora soltanto si fosse veramente certi che tutto era finito. La mattina seguente, il cielo e il mare erano splendidi e tutta la popolazione del Galileo si dava moto perché, se il tempo durava bello, si sarebbe arrivati in America la sera dopo. Forse ancora in tempo per sbarcare, e bisognava preparare le robe con comodo e intendersi un po' tra amici e conoscenti intorno al da farsi. L'affare più grave era l'iscrizione per lo sbarco, il decidere cioè se convenisse di andare o no dal commissario a farsi notare tra coloro che intendevano di valersi delle offerte del governo argentino, il quale pagava le spese dello sbarco agli emigranti che lo chiedessero e dava loro vitto e ricovero per 5 giorni a quelli che si recavano nelle province dell'interno, il viaggio gratuito. Quest'atto di farsi o non farsi iscrivere era chiamato dagli emigranti dichiarar di voler essere o no con l'emigrazione. Certo, i vantaggi erano grandi, ma erano grandi anche le diffidenze, poiché quella generosità il governo, era un governo, dava a sospettare che vi si celasse qualche tranello e che l'accettarla, fra le altre cose, fosse un vincolare fin da allora la propria libertà riguardo alla scelta dei luoghi e delle condizioni dei contratti. Ciò nonostante, i più accettavano e v'era una processione continua all'ufficio del commissario che pareva ridotta a un'agenzia. Entravano e, dato il nome, storpiavano in 100 modi quell'unica parola difficile che dovevano da dire: mi noti con la migrazione. Accetto la migrazione. Vado con l'immigrazione. Oppure, senz'altro, tal dei tali immigrazione. Molti, peraltro, ci andavano senza aver anche preso una risoluzione, come si va a chiedere a un parente o a un uomo di legge, e dopo essersi fatti dare molti ragguagli, rifiutavano. Le più perplesse erano le donne, le quali quasi tutte si fermavano a riflettere ancora una volta sull'uscio, grattandosi la fronte come se si fosse trattato del destino di tutta la loro vita. E alcune, dato il nome ed uscite, ritornavano in fretta mezz'ora dopo a farsi cancellare perché avevano saputo che il governo tradiva. E con questi era un affollarsi di altri emigranti che venivano a chiedere informazioni intorno alla dogana. Se per la tal cosa avrebbe dovuto pagare o no, e quanto, e anche se ci fosse modo di scansare la visita per via di favore o d'astuzia. E commuoveva il sentire di che povere cose si trattasse. Di regali, per lo più, che portavano a parenti e ad amici d'America. Chi una bottiglia di vino particolare, chi un caciocavallo, chi un salame, o un chilogrammo di paste di Genova o di Napoli, un litro d'olio, una scatola di fichi secchi, perfino una grembialata di fagioli, ma di casa propria, di quelli dall'angolo dell'orto, di cui il parente o l'amico doveva ricordare sicuramente. E venivano a domandare se fosse soggetto a dazio un piffero, una zampogna, un merlo, una cassapanca piena di padelle e di pentole usate. Tutti parevano compresi dal terrore della dogana, della quale avevano udite raccontare cose favolose e ne parlavano come d'un passaggio di foresta di mala fama. Quelli che mettevano più compassione erano i malaticci e certi vecchi soli. Gli uni, timorosi che la loro brutta cera desse nell'occhio al medico americano alla visita dell'arrivo e che questi li facesse caricare in un lazzaretto. Gli altri, tormentati dal dubbio che non salissero a bordo in tempo, secondo l'intesa, il figliuolo o un parente prossimo che doveva far garanzia dei loro mezzi di sussistenza. Senza di che, giusta la legge argentina, che respingeva le bocche inutili di 60 anni, non avrebbero potuto sbarcare. L'indomani mattina udì dalla parte del palco un grido altissimo, lungo, interminabile, lamentevole.
L'America! L'America!
Mi corse un brivido per le vene, fu come l'annunzio di un grande avvenimento inatteso, la visione immensa e confusa d'un mondo che mi ridestò tutto in un punto, la curiosità, la meraviglia, l'entusiasmo, la gioia, e mi fece scattare in piedi con un'ondata di sangue alla fronte. Un altro grido, ma di mille voci, rispose a quel primo, e nello stesso tempo il piroscafo si inclinò fortemente a destra sotto il peso della folla accorrente. Corsi sul cassero, cercai l'orizzonte. Per qualche momento non vidi nulla. Poi, aguzzando lo sguardo, distinsi una striscia rossastra che si perdeva a destra e a sinistra in due lingue sottili simili a una nuvola leggerissima che lambisse la faccia del mare. E stetti qualche minuto a guardare, stupito come gli altri, senza sapere di che. Molte esclamazioni proruppero intorno a me. L'America! 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 Di lì a poco, il piroscafo cominciò a rallentare il corso e l'anelito. Poi parve appena che si muovesse, e infine quel mostruoso cuore di ferro e di fuoco che da 22 giorni batteva affannosamente diede l'ultimo palpito e il colosso si arrestò morto. A un fischio che suonò sul palco, le due ancore enormi si staccarono dai suoi fianchi e caddero fragorosamente, trascinando con la rapidità del fulmine le loro grandi catene che scorrevano scintille dai due occhi di ferro. Il mare gorgogliava sul davanti, il piroscafo tremò e ritacque. I suoi due giganteschi artigli avevano afferrato il fondo del mare. Gli emigranti stettero ancora qualche minuto ad assaporare la sensazione nuova dell'immobilità e del silenzio e poi scesero a lunghe file, lentamente, nei dormitori e anche i passeggeri di prima, non allettati dal movimento dell'aria, si ritirarono. Io rimasi quasi solo, stupito che, dopo aver tante volte trovato il viaggio insopportabilmente lungo, mi paresse in quel momento così breve e vago come un sogno mentre ne ricordavo tante cose. Lontano fumavano dei vaporini che venivano verso di noi. Salii sul cassero per vedere l'ultima volta i miei 1600 compagni di viaggio. La triste processione incominciò. Le famiglie passavano unite, il padre primo, le donne dopo, coi bambini in collo e i ragazzini per mano, i vecchi dietro, quasi tutti portando sotto il braccio o sulle spalle gli involti della roba più preziosa che non si erano fidati di lasciare nei dormitori. Molti erano puliti e vestiti dei panni migliori che avevano tenuti in serbo per quel giorno. Molti altri, più cenciosi che alla partenza, imbrattati di tutto il sudiciume che si può raccattare strusciandosi per 3 settimane in tutti gli angoli di un bastimento, con le barbe lunghe, col collo nudo, con le dita dei piedi fuori dalle scarpe, alcuni perfino senza cappello, e più d'uno si teneva chiusa a 2 mani la giacchetta senza bottoni per nascondere la nudità irrossuta del petto che traspariva. Belle ragazze, vecchi inarcati, giovanotti di 20 anni, operai col camiciotto da lavoro, pastori dalle lunghe capigliature, contadine calabresi dal busto verde. Alcuni passavano saltellando per ostentazione buffonesca d'allegrezza, altri con faccia turba, non guardavano in viso nessuno come se fossero fuori di quella perlina di un momento. I borghesi, le mezze signore che portavano ancora indosso qualche segno dell'antica agiatezza, passavano con la testa bassa, vergognandosi. I vecchi, lenti, e le donne impacciate dagli involti erano spinti da parte o cacciate innanzi con un urtone da quei che sopravvenivano brutalmente. I bimbi piangevano per paura di essere buttati giù, gli urtati bestemmiavano. Quante facce di mia conoscenza vedevo passare. Quando misi i piedi a terra, mi voltai a guardare ancora una volta il Galileo e il cuore mi batté nel dirgli addio, come se fosse un lembo natante del mio paese che m'avesse portato fin là. Esso non era più che un tratto nero all'orizzonte. Si vedeva ancora la bandiera che sventolava sotto il raggio del sole d'America, come un ultimo saluto dell'Italia che raccomandasse alla nuova madre i suoi figliuoli raminghi.